Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
L'assassino dei sogni.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare, per fare un po' che fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vai a riposare. Caso potenza sciogli mo pensieri, au cori vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti, non posso riposare.
Più che una prigione, gli sembrava una mostruosa creatura di cemento armato. E in sostanza quel carcere questo era. Una creatura che assassinava e mangiava i sogni di chi era dentro. L'assassino dei sogni era sbarre, blindati e cancelli. Maurizio osservava fra le sbarre calare la sera, ed insieme al buio arrivava anche la malinconia. Vide un grosso merlo spiccare il volo, poi un gatto nero che miagolava sotto la sua finestra. Ma lui non aveva nulla da mangiare da gettargli. Probabilmente aveva più fame lui che il gatto. Si sentiva profondamente solo e infelice. Non riusciva a pensare ad altro che al momento in cui sarebbe uscito. Quel giorno aveva compiuto 19 anni. Era dentro per una rapina alle poste. Il complice che doveva fare da palo se l'era data a gamba alla vista di una pattuglia dei carabinieri senza nemmeno avvisarlo. Lui non aveva potuto fare altro che alzare le mani perché aveva solo una pistola giocattolo, mentre i carabinieri avevano le pistole vere. Non aveva genitori, non ne sentiva la mancanza. Per sentire la mancanza dell'amore bisogna conoscere l'amore. Maurizio aveva conosciuto solo l'orfanotrofio, il collegio e ora il carcere. Maurizio aveva solo sfiorato l'amore. Aveva conosciuto Anna. Era stata la sua prima fidanzata, forse sarebbe stata l'ultima. Lo aveva lasciato dopo 9 mesi che era entrato in carcere. Alla sua prima lettera gli aveva scritto che non l'avrebbe mai lasciato. Alla seconda lettera gli aveva scritto che l'avrebbe aspettato per sempre. Ma non era colpa sua. Era colpa dell'assassino dei sogni. Il carcere divora l'amore di chi sta fuori e uccide l'amore di chi sta dentro. Conservava ancora le sue lettere e le sue fotografie, non gliele aveva mandate indietro. L'amore in carcere quando finisce non fa rumore, ti spezza solo il cuore. L'amava. O forse pensava di amarla. Pensando a lei, sul muro della sua cella aveva scritto: l'amore in carcere sa di ghiaccio.
Un cuore volo, sentendo sbrito pozze d'acqua di fontana, domo jardinello, mi piace stare su.
Mi piace stare su.
Sentì il rumore di numerosi passi nel corridoio. Stavano venendo, lo sapeva. Fu colpito da brividi di paura. In questi casi bastardi venivano sempre. Forse l'avrebbero ammazzato di botte, ma che gli importava? Non aveva nessun motivo per vivere. Forse aveva più motivi per morire. Aveva tirato un piatto di patate in faccia al brigadiere. Non lo doveva fare, ma era stato più forte di lui. Non riusciva a stare zitto se gli offendevano la madre che non aveva mai conosciuto. Il brigadiere Mussolini, così chiamato da tutti per la sua crudeltà, lo aveva chiamato figlio di puttana, perché lui si era lamentato che le patate erano poche e crude. Lui si era lamentato perché aveva fame. La porta del blindato si spalancò. Le guardie entrarono con il passamontagna sulla faccia per non farsi riconoscere. Solo Mussolini aveva il viso scoperto. Maurizio guardò dritto negli occhi Mussolini. Il bastardo comandava più del direttore del carcere. Non aveva carta bianca, aveva le spalle coperte. Si diceva che aveva come parente un pezzo grosso del Ministero di Giustizia. Gli saltarono addosso tutti insieme, lo riempirono di calci e pugni. Maurizio soffriva più per le parolacce che gli dicevano che per le botte. Lui non disse nulla, non gridò, non si lamentò come facevano gli altri ragazzi quando venivano picchiati. A Mussolini non diede questa soddisfazione. E le guardie si incazzarono ancora di più, lo picchiarono ancora più forte. Sentì una botta più forte delle altre in testa, poi più nulla. Si riprese dopo qualche secondo con più rabbia nel cuore. Respirava fatica, ma gli arrivò un calcio sul fianco che non lo fece respirare per qualche secondo. Uno di loro si tolse la cintura e incominciò a picchiare con la fibbia. Maurizio si rannicchiò in un angolo e si coprì il viso e la testa con le gambe e le braccia. Il pestaggio durò pochi minuti, ma lui parvero un'eternità. Era nelle celle di punizione e anche se avesse gridato, nessuno l'avrebbe sentito. Era solo, come lo era sempre stato nella vita. Nessuno lo poteva aiutare. Il cuore batteva furioso, i calci e pugni più che il corpo gli colpirono l'anima. Per fortuna aveva un fisico tozzo, robusto e resistente, sentiva calore dentro di sé. Le botte di solito producono calore al corpo. Si impose con tutte le sue energie di controllare la paura e il dolore che lo dominavano. L'ultimo calcio in bocca, come il primo, fu di Mussolini. Poi se ne andarono come erano venuti. Solo dopo aver sentito i passi allontanarsi, Maurizio pianse. Pianse amaramente come un ragazzo, perché in fondo era solo un ragazzo. Le lacrime gli scendevano dagli occhi come gocce d'acqua e gli irrigarono le guance. Gli usciva sangue dalla bocca e dal naso. Sapeva che sarebbero tornati. In questi casi, quando toccavi uno di loro, i pestaggi duravano diverse notti. Aveva dolore dappertutto, ma quello che gli faceva più male erano l'umiliazione e l'impotenza. Maurizio cercò di calmarsi e di recuperare la lucidità. Non era la prima volta che prendeva botte dalle guardie, ma questa sarebbe stata l'ultima. Se fossero tornati, decise che a uno di loro gliel'avrebbe fatta pagare, e sapeva già chi. Si alzò con fatica, si appoggiò al muro, fece un respiro profondo. Si trascinò nel letto e si sforzò di riflettere, riordinò i propri pensieri. Quella notte non sarebbero più tornati, sarebbero ritornati la notte successiva. Se tornavano a picchiarlo, non si sarebbe più fatto massacrare senza fare nulla. Sì, avrebbe tagliato la faccia a Mussolini, avrebbe fatto così. Quella decisione gli fece bene, gli diede forza e determinazione. Aveva caldo, era estate. Sudava e sentiva l'odore del suo sangue, si fece forza. Si alzò dal lettino per recuperare un po' di lucidità, mosse qualche passo. Sembrava che le gambe gli potessero cedere da un momento all'altro, si sentiva strano. Fuori tempo, fuori luogo. La testa gli girava, aveva la nausea. Andò al lavandino, beve piano piano un po' d'acqua perché gli faceva male la gola e non riusciva a deglutire. Si guardò allo specchio, incontrò il suo sguardo. Rimase a guardarsi fisso per un minuto. Non si riconobbe. Vide due profonde ferite in fronte, una goccia di sangue gli correva ancora sul filo del naso. Abbassò le palpebre esausto. Fu invaso da una tristezza mortale, ma si fece forza. Poco per volta cercò di reagire, poi si disse: «Io a quel cornuto gli taglio la gola!» Maurizio era pallido e madido di sudore. Aprì il rubinetto dell'acqua, si lavò accuratamente le ferite. In testa aveva bisogno di punti, ma se avesse chiesto l'intervento del dottore avrebbe rischiato di prendere altre botte. Decise di lasciar perdere e tornò a sdraiarsi sul lettino. Dalla fatica, dai dolori, dall'umiliazione, gli occhi si velarono di nuovo di lacrime. Ma poi la rabbia del suo cuore asciugò tutte le lacrime. Se la prese con Dio e lo maledì. Maledì tutto il mondo, ma non maledì Anna. Poi Maurizio si addormentò. Non si rese conto di quanto tempo fosse passato, che sentì dei rumori. Pensò che lo stessero picchiando di nuovo, ma questa volta i colpi non venivano dalla sua testa, ma dal blindato della sua cella. Una voce lo riscosse all'improvviso. «Caffè latte!» Era quell'infame dello scopino. Alle celle di punizione, come lavoranti, mettevano sempre i confidenti del comandante. Così riportavano tutto. «Un attimo, sto venendo!» Maurizio si alzò con fatica. «Sbrigati, che sto andando via!» Prese un po' di latte annacquato, il latte vero se lo rubava lo scopino, e un po' di caffè che sembrava acqua sporca. Chiese una pagnotta, ma l'infame gli rispose che il pane sarebbe arrivato più tardi. Beve il latte e il caffè e si sdraiò di nuovo sul letto. Pensò a cosa fare. Quella notte le guardie sarebbero venute di nuovo a picchiarlo. Mussolini sarebbe stato la testa del branco. Pensò diversi minuti, poi si alzò e si mise a lavorare sulla branda. Lavorò per molto tempo finché una lama del letto non si staccò. Si mise per ora a sfregarle nel cemento del pavimento per farla tagliente e appuntita. Poi strappò un pezzo di lenzuolo ed insieme della carta di giornale ci fece il manico. Era pronto. Ora aveva un'arma per difendersi. Era poco, ma era meglio di niente. Si mise ad aspettare. Presto i bastardi sarebbero nuovamente ritornati. Mussolini non era ancora montato in servizio. Sarebbe stato di servizio dopo mezzanotte. Il bastardo con i suoi sgherri sarebbe venuto all'ora delle streghe. La notte era quieta e stellata.
La fame lo torturava, l'appetito gli attanagliava lo stomaco. Si mise a mangiare la mezza scodella di minestra che aveva messo da parte, ritrovò un po' di energia. Si sforzò di essere in pace con se stesso, si convinse di essere forte come non lo era mai stato. Invece Maurizio sudava per l'attesa. Sudava di paura. Era acquattato nell'angolo della cella, aveva le orecchie dritte, attento ad ogni rumore. Avvertiva la rabbia che saliva dentro di sé. Dalla finestra vide uno spicchio di luna che lo guardava, lo osservava. Forse anche lei voleva vedere come andava a finire. Anche lei odiava l'assassino dei sogni, ma non poteva fare nulla. Maurizio sentì i rumori dei passi sulle scale, poi li sentì nel corridoio. I rumori degli scarponi cessarono davanti alla sua cella. Dopo qualche secondo sentì il rumore della serratura che scattava. Il blindato si aprì, le guardie irruppero nella stanza. La cella si riempì di uomini con il cuore nero. Davanti a tutti c'era lui. Mussolini vide che il ragazzo lo stava aspettando. Vide che il suo viso era cambiato. Non gli sembrava lo stesso ragazzo della sera prima. Maurizio era accovacciato in un angolo della cella. Aveva un fazzoletto attaccato alla fronte. I suoi occhi erano duri e determinati. Erano gli occhi di un adulto. Maurizio sorrideva. Mussolini pensò: che cazzo c'ha da sorridere? Le guardie aspettavano il via per incominciare il pestaggio. Il primo calcio in bocca e l'ultimo lo dava sempre lui. La tensione si tagliava a fette. Maurizio si alzò in piedi con le braccia dietro la schiena. Mussolini vide i suoi occhi folli. Ma era troppo tardi. Il ragazzo all'improvviso si mosse, scattò di colpo, scattò in linea retta. La lama che teneva in mano affondò di taglio nella faccia di Mussolini. Lui impallidì di colpo. Le guardie guardarono il loro capo con una mano sul viso che indietreggiava. La sua guancia sanguinava. Stupore e collera si mescolarono fra loro. Non sapevano cosa fare. Erano indecisi se saltare addosso a Maurizio. Mai nessuno si era ribellato in questo modo. Il ragazzo parlò calmo. Al prossimo che si avvicina, gli taglio la gola. Tutti si domandarono cosa aspettasse Mussolini a dare il via al pestaggio. Nessuno di loro in quel momento capì che Mussolini voleva di più, molto di più. Voleva di più di una vendetta. Voleva donare all'assassino dei sogni una vita, una giovane vita. La sua autorità tra quelle mura era in pericolo. Mussolini uscì dalla cella seguito dai suoi sgherri. L'assassino dei sogni sapeva già come sarebbe andata a finire. Doveva solo aspettare. Aspettò. Maurizio pensò che questa volta l'aveva fatta grossa. Si accorse di essere stanco, dalla tensione scoppiò di nuovo a piangere. Pianse lacrime di paura, domandandosi: adesso che succederà? L'assassino dei sogni lo sapeva. Era già successo tempo addietro, e chissà quante volte ancora sarebbe successo. Maurizio sentì che quella notte la sua vita era in pericolo. Capì anche che non poteva fare nulla. Forse le guardie non avrebbero avuto il coraggio di ammazzarlo di botte. Non poteva fare altro che sperare questo. In compagnia della paura, Maurizio aspettò il suo destino. Ormai era notte fonda. Cosa aspettavano a venire? Quel silenzio irreale lo preoccupava. Non aspettò a lungo. Questa volta non li sentì arrivare, perché le guardie si avvicinarono piano.
Thank you.
Sentì solo il rumore ferroso del blindato che si apriva. Le guardie fecero ressa e si accalcarono per entrare tutte insieme nella cella. Tutti volevano partecipare all'esecuzione. Entrarono. Avevano tutti il passamontagna. Alcuni avevano pure il manganello e un grande scudo di plastica antisommossa. Sembravano una marea blu per il colore della loro divisa. Maurizio si specchiò negli occhi delle guardie per trovare un po' di pietà. Ma non ne trovò. Non parlò. Non sarebbe servito a nulla. Spesso le guardie si abituano a picchiare i detenuti come i macellai si abituano alla vista del sangue. Guardò dritto negli occhi la guardia che era più indietro di tutti. Più che dal corpo e dalla stazza, lo riconobbe dagli occhi d'assassino. Era Mussolini. Era venuto anche lui. Era venuto a vedersi lo spettacolo. Le guardie gli saltarono addosso. Lo bloccarono per le spalle. Lui spinse, scalciò, tirò pugni. Ma la sua fu una resistenza senza speranza. Maurizio dimostrò una forza inaspettata ma inutile. Si agitò, resistette. Poi accettò il suo destino. Non riuscì a divincolarsi, lo presero di peso. Una guardia strappò un lenzuolo, lo legò fra le sbarre. Fece un cappio e lo mise al collo del ragazzo. Maurizio, intontito dalla paura, seppe che lo stavano ammazzando. E decise che non gli dispiaceva più di tanto. La vista incominciò ad annebbiarsi. In un angolo del suo cuore passò un pensiero per Anno. Chissà cosa stava facendo in quel momento. Tutta la vita aveva cercato l'amore, ma l'assassino dei sogni se l'era mangiato. Presto avrebbe tolto il disturbo. Le guardie gli misero lo sgabello rovesciato lì vicino e mollarono il suo corpo. Maurizio cercò di respirare, poi rinunciò a farlo. Non sarebbe servito a nulla, era stanco. Non aveva più motivo di stare al mondo. Per la verità, non aveva mai avuto un motivo. Non l'aveva chiesto lui di venire al mondo. Chissà se qualcuno l'avrebbe pianto. Forse Anna. No. No. Nessuno l'avrebbe pianto. Le guardie uscirono, chiusero il blindato. Maurizio non pregò Dio e non lo maledì. Non gli importava più nulla di nessuno, neppure di se stesso. L'ultimo suo pensiero lo donò ad Anna. Come era vissuto, ora moriva. Così, solo come un cane. Persino la luna se n'era andata. Maurizio aveva poco. Aveva solo la vita da perdere. Solo quella poteva perdere. E la perse. Sentì per l'ultima volta l'odore della vita. Si lasciò andare. Ormai era notte buia e profonda. Una buona notte per morire.
Più rumore perché il silenzio poco ha da spartire con quel che devo fare. Non da qualche parte suona una campana, il mio momento si avvicina, tra due minuti si aprirà il portone e avrò la mia occasione. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, sono troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi. E tu di certo non sospetti niente, sarai tranquillo e strafottente, tu non ti puoi di certo immaginare che è l'ora di pagare. Ti aspetto qui perché te l'ho giurato, tu sei lo sporco che va lavato, le lacrime si sono fatte male, ti toccherà negare. E che nessuno si permetta di chiamarmi
nascosti dietro alle finestre, farò io quello che voi vorreste, vi mostrerò che cosa si può fare invece di strisciare. Così domani sui giornali leggerete che un bandito ha preso a calci l'ordine costituito, e parleranno i corvi, i topi e gli sciacalli, e voi lì ad ascoltarli. Poi ritorno al presente, ti riesco a sentire, ci siamo, lo so che stai per uscire, respiro profondo, mi metto tranquillo, si apre il portone, do inizio al ballo. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, sono troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me.
Black holes. Bucchi neri del palinsesto di Blackout.